Insieme per una nuova puntata di Alta Sostenibilità, il programma sullo sviluppo sostenibile con ASVIS a Radio Radicale, con Radio Radicale. Io sono Ruggero Po, buongiorno a tutti. Ogni puntata è dedicata a un gol, il gol di oggi è l'ultimo ma non per importanza, il numero 17. Quello che dice partnership per gli obiettivi, rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. Traguardo fissato dall'ONU è di portare ogni paese OCSE a impegnare lo 0,7% del reddito nazionale lordo alla cooperazione internazionale. Stati come Germania, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e Regno Unito già ci sono. L'Italia ora è allo 0,29, ben lontana da questo traguardo, con l'impegno del governo precedente a portarlo allo 0,3 entro l'anno prossimo, entro il 2020. E c'è da dire che molto di questa somma oggi è impegnato per l'accoglienza di migranti e rifugiati. L'ultima legge sulla cooperazione internazionale risale al 2014 ed è ancora in alto mare la legge sul commercio equo e solidale. In questa puntata poi vorremmo anche ricordare la figura di Paolo Dieci, pilastro della cooperazione in Italia, tragicamente scomparso, come ricordiamo, nell'incidente aereo del 10 marzo scorso ad Addis Abeba, mentre come ogni giorno stava instancabilmente portando avanti questo impegno di vita. Nostri ospiti per questa puntata, intanto ne saluto tre, sono Gianluca Falcitelli, che è responsabile Medio Oriente Mediterraneo del CISPI, il Comitato di Sviluppo dei Popoli, una persona che per decenni è stata vicina nella vita e nel lavoro a Paolo Dieci, che è, come dicevo, è l'ex presidente di CISPI di Link 2007. Buongiorno Falcitelli.
Buongiorno a tutti.
C'è Riccardo Travaglini, sindaco di Castelnuovo di Porto, che sta organizzando per la fine del mese prossimo il Festival dell'Umanità e che ci porterà una testimonianza del suo lavoro accanto a Paolo Dieci nei giorni dello sgombero del CARA. Buongiorno Travaglini.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E per cominciare saluto Silvia Stilli, che per ASVIS è coordinatrice del GOL 17 ed è portavoce dell'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, è in una sigla la OI. Buongiorno Stilli.
Buongiorno a tutte e tutti.
Da lei vorrei cominciare con lo stato dell'arte sulla cooperazione internazionale. Io ho detto qualcosa, ma c'è molto di più da dire per inquadrare questo problema.
Sì, sicuramente. 0,29, forse 0,26, a fare anche un calcolo, 0,26, 0,28. Poi siccome diciamo la revisione del DEF non ha portato a nessun aumento in questo periodo, vuol dire che siamo ben lontani dagli standard che ci eravamo proposti. E poi c'è la parte dell'aiuto cosiddetto gonfiato, quello che è stato citato e che è l'aver conteggiato nell'APS, cioè nell'aiuto per lo sviluppo nel budget dello Stato, la parte che invece riguarda l'accoglienza dei migranti. E tra l'altro per inciso con un ulteriore taglio che è relativo ovviamente ai fondi non impiegati nell'accoglienza, come è avvenuto negli ultimi anni. Sì, la situazione è difficile. Abbiamo una legge che tutto sommato ok è del 2014, ma se vogliamo ancora nuova, è nuova visto che la precedente era del 1987 e visto anche che questa legge per alcuni aspetti e per le sue novità è in fase di rodaggio. Ora il tema peraltro il tema Italia si inserisce nel tema più complessivo, se noi vediamo che i primi di aprile in un contributo di Oxfam generale sui dati OCSE sull'aiuto allo sviluppo, il titolo è l'aiuto perde la via dello sviluppo. Nel 2018 secondo l'OCSE si registra un calo negli aiuti del 2,7%. Sì. E a fare le spese sono i paesi più poveri del pianeta.
Stilli, quando si parla di aiuti a che cosa facciamo riferimento? Abbiamo detto, ha citato di questi aiuti gonfiati, insomma, che molto si spende sull'accoglienza dei rifugiati in Italia, e su questo vorrei poi che ce lo quantificasse. Ma nel momento in cui parliamo di aiuti, a chi ci riferiamo? Aiuti per chi? In quale momento?
Allora, intanto c'è il sistema che, diciamo, è quello istituzionale dell'aiuto per lo sviluppo, ma poi c'è più complessivamente la cooperazione internazionale, che nella filosofia, nella storia e nella logica della legge 125 riguarda, diciamo, tutti gli attori che mettono in atto risorse economiche e risorse finanziarie, appunto, sulla cooperazione internazionale, e che quindi non sono solamente quelle relative all'APS, all'aiuto per lo sviluppo pubblico, istituzionale pubblico per lo sviluppo. Complessivamente c'è anche un pezzo di mondo privato che si occupa di cooperazione internazionale e fino alla nuova legge non era inserito nel ragionamento del sistema. Questa legge aveva l'obiettivo, avrebbe avuto l'obiettivo, e poi dirò in due parole perché questo obiettivo ancora non è stato raggiunto, di mettere a sistema tutta la cooperazione internazionale del paese, quanto si fa come Ministero dell'Ambiente, per esempio, in programmi collegati allo sviluppo sostenibile, quanto per esempio si fa con gli accordi bilaterali, Ministero di Giustizia, più altro che altri ministeri, in relazione ad alcune, come dire, interventi nei carceri o interventi nel sistema di giustizia o di altro nei confronti dei paesi cosiddetti in via di sviluppo. Questa era la filosofia della legge, che questo si sia raggiunto all'oggi o si sia raggiunto poi in quelli che sono le applicazioni e le modalità in cui la legge si è evoluta, sì. Devo dire che non ci siamo. Senta. Non ci siamo perché ancora c'è un impegno a non avere un quadro di lettura complessivo di tutto quello che si muove e una regia.
Quando diciamo non ci siamo, ci riferiamo solo al nostro paese, all'Italia, o ci riferiamo un po'?
Sulla legge ci riferiamo al paese, nel senso che ancora, diciamo, l'avere un coordinamento unitario dentro il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo e l'averlo nel Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo con un'unica quadro complessivo e chiaro, trasparente, evidente, le risorse impegnate alla cooperazione, certo, internazionale, non ci siamo. Dall'altro lato esiste appunto anche in tema europeo una non chiarezza o non reale definizione di quanto è l'aiuto per lo sviluppo e di quanto è tutto il resto complessivamente alla cooperazione,
certo,
internazionale.
Vorrei passare intanto il microfono a Gianluca Falcitelli. Falcitelli, abbiamo sentito questo quadro che è assolutamente scoraggiante per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo. Secondo lei il vento anti-ONG che attualmente e non da adesso soffia sull'Italia sarà un ulteriore ostacolo?
Beh, senza dubbio questo rappresenta un fattore di criticità, direi non tanto soltanto per l'ONG ma per la società civile italiana e per la società italiana tutta. Le ONG rappresentano un pezzo di società civile impegnato da decenni nella solidarietà e nel, diciamo, contribuire al bene comune. Devo dire che a parte il vento che spira, spira anche un vento, diciamo, continua a spirare un vento di impegno e un vento solidale rappresentato da milioni di cittadini che continuano a impegnarsi nel mondo solidale e della cooperazione. E devo dire che in questo, diciamo, questo vento solidale che ha aspirato e continua a aspirare con sempre più forza, direi, Paolo rappresenta una delle figure, sì, leader, Paolo Dieci rappresenta una delle figure leader nel, diciamo, promuovere questo tipo di impegno e dare consolidamento, ecco, a questo impegno.
Paolo Dieci Falcitelli diceva: dobbiamo cambiare la vita delle persone anche se non si può cambiare il mondo. È riuscito a vedere realizzato almeno in parte questo obiettivo prima di andarsene così presto?
Beh, Paolo ha fondato il CISP, sono più di 35 anni che ha lavorato in questo settore insieme a tanti di noi E quindi Paolo ha visto realizzate molte iniziative che, come diceva lui, probabilmente più che cambiare, non hanno cambiato il mondo, ma hanno cambiato la vita della gente. Quindi Paolo ha visto sicuramente cambiare la vita di bambini e bambine in Somalia, ha visto cambiare la vita di bambini e giovani adolescenti in Etiopia, in America Latina, in Medio Oriente e in tutti i viaggi che abbiamo fatto insieme. Ma Paolo non soltanto ha visto cambiare la vita di queste persone grazie all'impegno suo che ha condiviso con tanti di noi, ma Paolo si è anche impegnato ed è una figura leader a proposito dell'obiettivo 17 nel costruire reti, nel costruire partenariati. Ecco, io credo che l'obiettivo 17 del partenariato per lo sviluppo rappresenta un po' la nuova dimensione,
certo,
della cooperazione allo sviluppo.
Paolo Dieci è stato un grande uomo di cooperazione in Italia, possiamo dire il più grande, Falcitelli, io direi probabilmente di sì.
Io che sono un amico, lo conosco da 45 anni, non faccio fatica a dire che sia stato il più grande.
Quando vi siete conosciuti? In che circostanza?
Al ginnasio, avevamo 15 anni, quindi eravamo compagni di banco.
Riccardo Travaglini, lei è sindaco di Castelnuovo di Porto e proprio recentemente a gennaio, quando è stato sgomberato il CARA, lei aveva Paolo Dieci al suo fianco. E qual è stato il suo rapporto e del comune, del suo comune con Paolo Dieci?
Beh, Paolo Dieci veramente conosceva bene Castelnuovo, perché in qualche modo qui aveva i suoi effetti, tante amicizie, aveva instaurato anche un rapporto di collaborazione con noi, con il comune, grazie al CISP di cui era il presidente. E rilasciandomi al discorso di prima, qui Paolo veramente ha cambiato la vita a tante persone a Castelnuovo, perché poi lui si era messo veramente in moto nei giorni della chiusura del CARA, si era messo a disposizione veramente giorno e notte per questa emergenza umanitaria che si era creata in quei giorni. Perché come vi ricordate, insomma, veramente erano state messe persone su strada dalla mattina alla sera, da paese dittatoriale, e lui in quei giorni ci ha veramente aiutato a mettere in piedi una macchina che era di solidarietà sicuramente,
sì.
Ha aperto un conto corrente, ci ha aiutato nel coordinamento dell'accoglienza delle tante famiglie che hanno messo a disposizione la propria abitazione. E quindi Paolo in quei giorni veramente è stato,
sì,
di grande aiuto per il comune.
Falcitelli, Travaglini, rimanete con noi, io vorrei ridare la parola a Silvia Stilli. Stilli, stiamo parlando di quello che ha significato anche la presenza dei rifugiati in Italia, e si è detto molto, viene investito per loro qui in Italia, ma per contrastare, se non arrestare, i flussi migratori, qual è, Stilli, il ruolo della cooperazione?
Allora, intanto vorrei dire che molto si è investito. Si è investito anche in esperienze molto importanti. Ho perso all'accoglienza diffusa, allo SPRAR, che invece oggi con la nuova linea di governo è stata cancellata e che porta... l'abbiamo visto in questi giorni in varie notizie sui giornali, tra chi è morto bruciato purtroppo, ahimè, di nuovo in Puglia, parlo di migranti, così come quanti non sono in uno stato di protezione in questo momento con lo smantellamento di alcuni processi e percorsi. Quindi intanto diciamo che oggi si investe male, e se quello che si è investito, lo volevo precisare, è che è stato conteggiato nell'aiuto per lo sviluppo, e questo pubblico dello sviluppo, questo non va bene, tant'è che oggi l'Italia l'1,7% e basta impegnato nell'agricoltura, in programmi di sviluppo, pochissimo su istruzione e sanità di base. Ecco, questo per dire qual è il nostro contributo rispetto.
Quindi,
al
se noi parliamo del 2,7%, che lei ha detto già che è meno di quella somma lì, comunque conteggiamo in quella somma lì anche quello che viene speso per l'aiuto in Italia.
Esatto, e quello che viene tagliato. Allora, che cosa si fa là? Che cosa si dovrebbe fare là? Cosa si deve fare là e qua? Intanto, ovviamente.
A proposito del là e del qua, lei ricorderà che all'epoca del suo governo Matteo Renzi, sì, al motto di aiutiamoli a casa loro, propose all'Europa un piano Marshall per l'Africa. Lei ci aveva mai creduto?
Ma devo dire che molti di noi all'inizio certo che ci hanno creduto. Ci hanno sperato, diciamo, ci hanno sperato veramente in tutto questo, e lo dico ricordando Paolo, che tre parole soltanto, che ripeto, collega amico e alleato, perché Paolo, oltre che presidente del CISP, era presidente anche di Link 2007, un'altra rete di ONG. Certo, sì, ci abbiamo creduto, assolutamente sì, ci abbiamo creduto, era la stagione della legge, era la stagione in cui ovviamente aumentava anche l'impegno italiano rispetto all'APS. E poi però questo aiutiamoli a casa loro anche dal nostro governo precedente, diciamo, è stato smentito nelle modalità in cui è stato affrontato il tema delle migrazioni per molti di noi, sulla vicenda dei rapporti con la Libia, vediamo ancora oggi le conseguenze che paghiamo, ma comunque sì, ci abbiamo creduto e pensiamo che, diceva bene Gianluca Falcitelli, mio collega, che poi era un tema essenziale per Paolo come lo è per tutti noi, e questa è l'eredità complessiva che tutti noi accogliamo, sì. Il tema era quello del partenariato, era quello di costruire dei programmi di rete di partenariato.
Falcitelli, ce lo confermi, ci aveva creduto anche lei, Paolo Dieci ci credeva al piano Marshall per l'Africa.
Beh, io devo dire che Paolo è stato sempre è il punto di riferimento per tutto il mondo della cooperazione per quanto riguarda tante cose, ma mi sentirei di dire per quanto riguarda proprio la costruzione di un partenariato globale. Paolo si è speso per la diffusione e l'affermazione dell'Agenda 2030 nella società italiana, per far capire sia a livello di società civile che di istituzioni quanto è importante questa parola, partenariato globale, che significa mobilitazione di risorse economiche da parte delle istituzioni, ma mobilitazione di energie e risorse da parte del settore privato, da parte della società civile, da parte del mondo della ricerca, da parte dell'università e delle associazioni.
Sì.
Allora, l'Agenda 2030, diciamo che rivoluziona la dimensione e la visione della cooperazione internazionale, attribuendogli una dimensione universalistica e globale. Pertanto non basta più fare i progetti di cooperazione come si facevano 30 anni fa, ma serve fare accanto ai progetti che cambiano la vita delle persone, e questo è quello che diceva Paolo, e tanti bambini sono andati a scuola e Paolo li ha visti, tante donne si sono affrancate dalla discriminazione attraverso i progetti, tanti giovani hanno trovato lavoro, ma questo non basta più,
certo.
Bisogna creare appunto una dimensione politica che possa contribuire, diciamo così, alla costruzione, no, di una visione di lungo periodo, di sostenibilità, ecco,
sì.
Quindi questo è il discorso.
Sentite.
Paolo era molto centrato su questo discorso della mobilitazione delle risorse private, del partenariato pubblico-privato, quindi queste sono cose...
Certo. Sentite, apro una parentesi e poi torno a voi. Saluto Claudio Visentin, che insegna storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, e l'ho chiamato per parlarci di turismo responsabile in relazione alla cooperazione, allo sviluppo e alla sostenibilità. Buongiorno, professor Visentin.
Buongiorno, eccomi qua. Grazie, piacere di sentirvi.
Il turismo porta soldi, professor Visentin, ma il turismo spesso distrugge. C'è un modo di viaggiare portando un aiuto concreto allo sviluppo e allo stesso tempo arricchendo il turista, culturalmente dico?
Sì, naturalmente c'è. Niente è facile nel mondo contemporaneo, che è un mondo complicato. Allora, diciamo intanto una cosa subito, cioè che se ci sono paesi che hanno bisogno di aiuto, anche sulla nostra sponda sud, in questo momento non siamo molto favorevoli ad accogliere migranti, che è una forma di aiuto, non siamo molto favorevoli ad acquistare prodotti agricoli, perché abbiamo l'ideologia del chilometro zero, vogliamo aiutare i nostri contadini, ci spiace, eccetera, eccetera. Allora, andare a fare i turisti in questi paesi già di per sé è una forma di aiutarli a casa loro. È proprio andiamo a casa loro nel senso più letterale del termine ad aiutarli. Quindi diciamo, ogni forma di turismo in sé porta un aiuto ed è una cosa buona e bisogna farlo, fa bene a tutti, è interessante, e senza tutte queste timidezze, queste paure, questi timori anche che stanno risorgendo in maniera veramente ingenua rispetto a...
Quali sono, professor Visentin, i paesi che avrebbero più bisogno di un turismo sostenibile e che cosa in questi casi deve fare il turista rispetto a quello che di solito fa andando nei resort nei paesi più attrezzati?
Ma io direi, per prima cosa guardiamo al nostro Mediterraneo, cioè prima cosa pulisci il tuo cortile e poi dai una mano al vicino. Allora noi abbiamo di fronte dei paesi straordinari, c'è la Tunisia, c'è il Marocco, c'è l'Egitto, sono vicini, il turismo gli serve, per l'Egitto per esempio è una voce importantissima del suo bilancio, sono contenta che quest'anno il Marocco per esempio è di moda, è un bel segno di ripresa. Qual è il problema? Però che andando dipende dalle forze, cioè andando in un villaggio vacante, con un tour operator, dove tutto è organizzato all'occidentale, diciamo così, purtroppo solo un 20%, secondo alcuni calcoli, quello che noi spendiamo rimane realmente sul territorio. Ci sono dei resort dove magari solo le pulizie o la cucina vengono fatti da persone del luogo. Tutto il resto sono i cosiddetti soldi con l'elastico, cioè noi li spendiamo ma loro...
Ma poi ce li riprendiamo, quindi per concludere come dobbiamo scegliere il posto dove andare?
Allora scegliamo se possibile per esempio di alloggiare presso i locali anche con Airbnb o con queste formule di alloggio condiviso, ancora meglio forme di turismo responsabile, cioè partecipare a servizi di tour operator di turismo responsabile, potete cercare in rete anche questa voce, che privilegiano il tema dell'interazione con le persone del posto, del rapporto con le persone del posto e del lasciare il più possibile risorse.
Quindi possiamo cercare turismo responsabile e possiamo avere delle indicazioni. Claudio Visentino.
Associazione nazionale, AITR, Associazione Nazionale Turismo Responsabile.
Tutto chiaro. Io la saluto e la ringrazio per questo contributo al programma. Grazie. Claudio Visentini insegna storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana. Riccardo Travaglini, Castelnuovo di Porto, sindaco, per l'assistenza ai rifugiati, come abbiamo detto, il nostro paese spende molto di quello che dovrebbe essere destinato ad aiutare queste persone a casa loro. Lei che impressione si è fatto sul campo, perché è il caso di dirlo, veramente sul campo, per quello che è successo, del modo in cui viene gestita la situazione? Soprattutto, Castelnuovo resterà in un qualche modo protagonista dopo aver perso il CARA?
Ma certamente. Dobbiamo dirci una verità. Innanzitutto credo che fino a oggi veramente nessun governo ha dimostrato di avere un progetto vero sull'accoglienza che parli anche di integrazione e di inclusione. Prima eravamo abituati a soldi a pioggia, ovviamente come centri modello Mineo, in cui era veramente difficile avviare progetti di inclusione. Noi siamo stati un po' forse Castelnuovo l'eccezione che conferma la regola, perché in gran parte eravamo riusciti ad avviare questi progetti di integrazione di inclusione anche grazie all'attivismo della rete dell'associazionismo, la scuola, quindi si era fatto tanto e grazie anche a Paolo che ci ha messo a disposizione veramente la sua agenda e i suoi contatti.
Adesso che cosa farete, Travaglini?
Adesso abbiamo un progetto con la Prefettura di Roma, abbiamo fatto un accordo, un protocollo d'intesa, siamo molto orgogliosi di questo progetto perché si tratta di ospitare 16 persone in una modalità diffusa, in prima accoglienza. E devo dire che questo è un...
Che cosa significa in modalità diffusa? Significa il famoso prenditeli a casa tua?
Il famoso prenditeli a casa tua, cioè direttamente queste famiglie saranno ospitate all'interno di abitazioni ovviamente sfitte, all'interno del centro urbano di Castelnuovo di Porto, e quindi sarà molto più facile per loro avere rapporti con la comunità, e quindi il progetto di integrazione e di inclusione viene automatico.
E i proprietari di questi alloggi sfitti avranno la somma che andava ai centri come il CARA?
Sì, l'unico problema ovviamente è che sono state abbassate queste soglie da 35 siamo passati a 21 euro a richiedente asilo, e quindi tantissimo dovrà essere fatto dalle associazioni locali, utilizzando anche gli uffici comunali che sono preposti, stessa cosa anche con il medico di base, quindi i richiedenti asilo avranno il medico di base che hanno tutti i cittadini di Castelnuovo di Porto, e in questo modo ovviamente riusciremo a far fronte a queste spese che sono finanziate solo ad esclusivamente a 21
quindi
euro.
Quindi il proprietario dell'alloggio sfitto avrà 21 euro al giorno a persona per le persone che saranno nel suo alloggio, è così?
Il proprietario no, avrà una quota parte che sono 7,50 euro, è la quota parte prevista per il fitto dell'immobile a persona che ospiterà. Tutto il resto saranno servizi e ovviamente saranno resi direttamente dal Comune di Castelnuovo di Porto, oppure servizi esterni come il mediatore culturale, perché non abbiamo ovviamente mediatore all'interno del Comune, e questi saranno soldi che ovviamente rendicontiremo alla, direttamente
Torno a Silli, a Falcitelli, e poi vorrei concludere con lei con una parola sul Festival dell'Umanità che lo stesso Paolo Dieci aveva contribuito a pensare. Silvia Stili, coordinatrice per ASVIS del Gol 17. C'è qualcosa da aggiungere o le posso fare l'ultima domanda che mi ero tenuto in canna per lei?
No, faccia la domanda.
Le volevo chiedere. La sottosegretaria alla cooperazione, la DRE, sta lavorando per rafforzare il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti e sta portando avanti una grossa operazione di coinvolgimento delle imprese. Tra l'altro, fra due settimane ci sarà a Roma uno speciale festival della cooperazione. Qual è, Stilli, il business e soprattutto qual è lo spazio che può essere lasciato all'Italia? In Africa ci sono già gli indiani e i cinesi, come sappiamo.
Sì, c'è stata una bruttissima intervista che è stata fatta dal presidente della Fiera di Roma in questi giorni e che non rispecchia assolutamente il clima e l'approccio che abbiamo dato per partecipare a Expo 2019. Perché questa intervista, mi auguro che sia stata ripresa male, riporta il fatto che c'è adesso spostiamo, leviamo di torno l'assistenzialismo, lo dice all'inizio, e quindi anche il ruolo delle ONG e la cooperazione sui temi sociali, e invece avanti con il business. Allora, primo, io non penso che la vice ministra del Re pensi a questo, e non mi risulta nemmeno nel dialogo che le ONG hanno col privato, con Confindustria, con Cassa Depositi e Prestiti, che ci sia questo clima, di antagonismo tra di noi, e non andiamo così ad Expo. Allora, io penso che l'Italia ha un modello importante, vari modelli importanti, non da esportare, da mettere in gioco con il partenariato. Per esempio, l'Italia ha delle esperienze importantissime di economia circolare, di economia sostenibile, quindi c'è un po' il tema, ovviamente economico, finanziario, dall'altra parte c'è anche il tema dei modelli, e dei modelli in cui il territorio dell'Italia può dire molto, sì, anche in tema di business. Sono più sostenibili, dell'approccio cinese, forse.
La interrompo perché mi restano 4 minuti e vorrei dare la parola ancora a Falcitelli, vorrei chiedere a lui che cosa ne pensa di questo.
Io penso che il coinvolgimento dei privati nella cooperazione allo sviluppo, così come degli altri attori che citavo prima, rappresenti una delle dimensioni, innovative e essenziali per l'implementazione dell'Agenda 2030. È un tema di grande attualità, è un tema soprattutto su cui Paolo si è speso molto, e credo che ci chiama ad un impegno non solo a livello italiano nella realizzazione delle nostre attività e quindi anche nell'interpellare tutto il mondo privato, ma anche nei paesi dove lavoriamo. Cioè, io credo che ormai nei paesi dove lavoriamo ci sono degli attori nel mondo dell'impresa che hanno una responsabilità, certo, e che hanno delle risorse e che vanno coinvolti, e credo il nostro punto di vista, cioè il punto di vista di chi condivide e vuole implementare l'Agenda 2030, sia un contributo per spostare un po' l'attenzione dall'esclusivo, sì, business a quello di una costruzione di un mondo sostenibile. Insomma.
Riccardo Travaglini, allora, in sintesi, Festival dell'Umanità, che cosa sarà, quando sarà e soprattutto che contributo porterà, se possibile, all'Agenda 2030 e anche al raggiungimento dell'obiettivo 17 sul partenariato?
Beh, innanzitutto il festival ha proprio nasce perché Paolo aveva proposto, diciamo, come Castelnuovo di Porto come sede per il Festival dell'ASVIS, per lo sviluppo sostenibile, e poi l'abbiamo trasformato ovviamente proprio in un Festival dell'Umanità, dove ambiente e relazioni umane si intrecciano. È un festival che, in cui il nostro borgo ovviamente sarà trasformato in un piccolo mondo, dove in 60 minuti tantissimi ragazzi, ragazze, scuole verranno, potranno fare il giro di 60 minuti, quindi girando tutto il mondo, incontrando tutte quante le comunità. È un festival in cui ribadisce l'importanza dell'ente locale sulla cooperazione, perché anche gli enti locali nel loro piccolo possono avere idee e progetti da avviare, e noi l'abbiamo fatto, e quindi saranno le città gemellate con Betlemme. Abbiamo chiesto a tutti quanti i sindaci di essere presenti, il consorzio sociosanitario, saranno presenti tutte quelle istituzioni, l'ONG, che sono oggi veramente massacrate e distrutte da un'opinione che non è così, perché sì, c'è tantissima parte
da una narrativa, come di modo di dire oggi, che gli è ostile, certo.
Che gli è ostile, ma che va superata. E quindi Castelnuovo di Porto vuole che l'ambiente e la pace ovviamente sono talmente interconnessi che sono la nostra sfida, il nostro tempo, sì, e dobbiamo dimostrare che gli enti locali ci sono, devono dare degli esempi, magari che questi esempi poi possano essere replicati in futuro anche da altri enti locali.
Signori, io a questo punto vi saluto, ringrazio per essere...
25 a Castelnuovo di Porto.
Sì, allora, Riccardo Travaglini, grazie.
Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie.
Gianluca Valcitelli, grazie.
Grazie, grazie a tutti.
Silvia Silli, grazie, l'ho voluta tenere per ultima davvero, perché il suo contributo, come tutti gli altri tra l'altro, è stato importantissimo. Io concludo
forza
qui.
Partenariati.
Forza partenariati, è giusto. Io ringrazio tutti questi ospiti, Alta Sostenibilità. Oggi non c'era Valeria Manieri con noi, ve ne sarete accorti, ritorna la settimana prossima con Alta Sostenibilità, sempre sui temi dell'Agenda 2030, sempre con ASVIS e sempre con Radio Radicale a Radio Radicale. Ringrazio Alice Rinalduzzi per l'organizzazione, da Ruggero Po, grazie per l'ascolto, buona giornata.